Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi si parlerà di terminologia cinematografica, quindi come abbiamo visto nelle precedenti episodi, vi ho dato qualche nuovo termine. Oggi andremo a vedere più nello specifico la varia terminologia cinematografica. Chiaramente ci sono tantissimi altri termini, però questi sono i più importanti. E poi ad appendice della puntata andremo a vedere che cos'è il cinema italiano di spionaggio, che è una cosa molto breve. Io direi prima di andare a vedere, per esempio, cos'è un glossario cinematografico. Un glossario, cosa può mai essere un glossario? Penso che tutti lo sanno, però ve lo dico anch'io. Il presente, vabbè, un glossario è un insieme di termini usati in questo modo, quindi ci sono tutte queste parole che verranno dopo. No, non è quello. Adattamento cinematografico o trasposizione cinematografica. Questo si sente molto spesso nel mondo del cinema, questo adattamento. Ma che cos'è questo adattamento? Consiste nel creare un film basandosi su un'opera esistente e nata con un diverso medium, spesso un romanzo o un'opera teatrale, ma anche un videogioco, un fumetto o una serie televisiva. Direi che qua non c'è niente da spiegare in realtà. Ultimamente sentiamo sempre questa parola e delle volte riescono bene, delle volte riescono meno bene, però dipende. Poi c'è l'aiuto regista. Ho già parlato di questa figura quando ho parlato delle varie competenze, del vario staff per fare un film, però ve lo ridico, si chiama anche assistente alla regia e nella terminologia è il collaboratore del regista che si occupa dell'organizzazione del film, della pianificazione delle riprese, dell'organizzazione del set per conto del regista. Quindi lui è praticamente un pezzo fondamentale per fare il film. È vero anche che delle volte il regista fa tutto lui, quindi soprattutto nelle piccole produzioni fa tutto lui perché magari ci riesce di più, è una cosa che riesce. Poi dipende, poi c'è gente che non ci riesce. Poi questo è un altro discorso. Animatronica, anche questo lo abbiamo visto nel precedente episodio quando abbiamo parlato di terminologie. L'animatronica è la tecnologia che utilizza componenti elettronici e robotici per dare autonomia di movimento a soggetti, specialmente pupazzi meccanici. Una cosa un po' l'animatronica, un po' come è successo anche in Jurassic World. Mi fanno notare dalla regia che oggi 80% dei film sono adattamenti o remake. Esatto. Esatto, poche idee originali, questo è un po' il grande problema del cinema moderno, perché ormai è già stato fatto tutto. È difficile non fare un qualcosa che magari un altro non ha fatto, è veramente difficile. E quindi concordo assolutamente, è il grande problema del cinema, secondo me, cioè fare film tratto da remake di. Sì, quel di magari un film di 30 anni fa, reboot, remake, tutta sta roba qua, a mio avviso uccide un po' il cinema, a mio avviso, però dei gusti. A tal proposito uscirà Constantine 2 dopo tanti anni che è uscito e sono anche uscite della serie TV, perché Constantine in realtà è uscito anche come personaggio della serie TV. Oltre che, vabbè, lo era già dei fumetti, è apparso anche in Crisi delle Terre Infinite, quel bel crossover che hanno fatto tutti i vari universi del Arrowverse. E quindi uscirà anche Cosani. Io sono abbastanza in hype per questo film, però devo anche dire che quello che si è scritto è stato confermato, cioè che sono adattamenti o remake, eccetera, eccetera. Comunque andiamo avanti con anteprima, anche qui non credo di dovervi spiegare l'anteprima e si possono definire due diversi tipi di evento nel mondo dello spettacolo. Le anteprime, che sono la prima visione in campo televisivo, è la prima trasmissione di un programma televisivo su un certo canale, la prima visione assoluta è la prima trasmissione fatta in assoluto, ovviamente, questo è ovvio. Poi attante, questo già non l'avevamo fatto, è usato in linguistica e in narratologia, un campo della semiotica. Poi attore feticcio, in ambito cinematografico e teatrale si definisce un attore feticcio, un protagonista, interprete di numerosi film o diretti dallo stesso regista. Quindi quando uno fa tanti film con lo stesso regista viene anche definito attore feticcio. In molti casi sono, magari possono essere tanti motivazioni, magari si trova bene con un regista, con uno staff, gli piace il modo di fare, eccetera eccetera. C'è per esempio Robert De Niro con Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, sempre Scorsese con Joe Pesci, Tim Burton con Johnny Depp e così via e così via. E quindi ecco qua cosa vuol dire attore feticcio. Azione non è il partito di Calenda, azione è un'altra cosa. Azione è quando dici appunto azione, è usato dal regista dopo che il tecnico del suono ha avviato la registrazione del sonoro e l'operatore alla macchina ha azionato la ripresa per annunciare agli attori l'inizio della scena da riprendere, giustamente. Poi backlot, questa è un'area adiacente a uno studio cinematografico contenente edifici permanenti o spazi adatti alla costruzione temporanea del set per le scene all'aperto e nella realizzazione di prodotti cinematografici e televisivi, ovviamente. Poi battuta, anche questo, la battuta è una frase di un copione o improvvisata pronunciata da uno dei personaggi di un film, di un'opera teatrale, di un cartone animato, eccetera. Quindi la battuta può anche essere brevissima e improvvisata. Molti attori hanno fatto grandi scene improvvisando tutto. È incredibile che molti attori bravissimi riescono a improvvisare. Bill Murray, per esempio, e anche insieme a molti altri di Ghostbusters, hanno improvvisato quasi tutte le battute o comunque le situazioni. Totò, la scena della lettera in Totò, Peppino e la mala femmina, era improvvisata. Ma qua ci si trova con grandi commedianti, con grandi interpreti, con grandi artisti, non con quelli moderni, che a mio avviso quelli moderni sono molto meno bravi di quelli di una volta, o quantomeno non hanno questa grande capacità di improvvisare, perché improvvisare su un palco tipo Zelig è molto diverso a mio avviso che in un film. In un film devi stare attento a improvvisare, perché magari c'è il regista che ti martella e dice no, ma questa roba non si può fare. Ecco, in quel senso lì. Poi abbiamo Bilbl, sceneggiatura. Un Bilbl, scusate per la pronuncia oscena, noto come anche Show Bilbl o Pitch Bilbl, è un documento di riferimento usato dagli sceneggiatori per fornire indicazioni sui personaggi, ambientazioni o altri elementi di un lavoro televisivo o cinematografico. Ovviamente è una specie di descrizione del punto di personaggio. Blackwashing è un termine che indica una pratica dell'industria cinematografica in cui un attore di origine africana ottiene il ruolo di un personaggio storicamente di un'altra etnia col fine di riscrivere la storia per fini politici. Fenomeno relativamente recente è l'opposto del whitewashing. Quindi ovviamente non mi addentro su un discorso che sennò ci sto fino a domani, perché come abbiamo visto purtroppo è polemica nata anche col telefilm Il Signore degli Anelli, dove praticamente si è partita questa polemica dopo che hanno visto l'elfo nero con un attore di colore, oppure un elfo, ora non mi ricordo se era un elfo scuro, ma credo più un elfo. Ora sono cose che non prenderei neanche, è come anche la, oddio aspettate, adesso non mi viene, ah sì, come la fata turchina di Pinocchio, qualcuno si è rigirato quando ha visto che l'attrice era di colore, però queste sono cose talmente piccole che non mi soffermerei nemmeno, anche perché ognuno di noi ha una sua idea, e trovo veramente anche ridicolo magari soffermarsi su sta cosa. Magari il film è bellissimo e tu ti soffermi su una cosa così, poi magari il film è brutto, perché se è Pinocchio di Benigni effettivamente c'è da farsi delle domande, si poteva anche non fare quello. Però al di là di quello, blockbuster, lo abbiamo già visto nei miei podcast, che cos'è un film blockbuster? Un film o spettacolo teatrale molto popolare che ha riscosso un largo successo di pubblico. Il termine era precedentemente utilizzato nel linguaggio esclusivamente teatrale per indicare uno spettacolo che aveva avuto particolare successo. Un blopper, in termini cinematografici, è un errore di recitazione compiuto durante le riprese di un film, che solitamente viene rimosso prima della distribuzione dell'opera. Nei film a volte questi errori sfuggono al controllo da parte del regista, del montatore e della produzione, con un blopper. Bollino di sincronizzazione. Nella terminologia cinematografica, con bollini di sincronizzazione o segnale di coda si indicano i segni presenti nella parte superiore destra di un fotogramma che segnalano la fine di un rullo di pellicola. Quindi ovviamente, se voi siete molto attenti, magari lo notate. Io non lo noto perché non sono un grande attento dei dettagli, purtroppo non sono un grande fautore di queste cose, però c'è chi invece le nota. Book trailer è un videoclip, uno spot e un promo realizzato per pubblicizzare un libro. Quindi qua si va sui termini letterari, no? Poi non so neanche perché in questa classifica della terminologia cinematografica, però va bene. Il botteghino, tutti sappiamo cos'è un botteghino, è il luogo in cui vengono venduti i biglietti per ingresso a un evento pubblico, specialmente al cinema, teatro, eccetera, eccetera, anche allo stadio. Il termine è spesso associato al successo che ha l'evento o in senso figurato anche una persona. Poi budgeting, scusate se ho sbagliato a pronunciare sicuramente, però è una fase iniziale e più importante della produzione cinematografica e consiste nel reperire i fondi necessari alla realizzazione di un film. Quindi budgeting, penso forse ora l'ho pronunciato bene, non lo so, però è la parte più importante della prima fase della produzione, perché senza i pippi, i dine, i gingilli, i cash non si fa il film. Perché io ho visto tanti film in passato che erano a basso budget e pretendevano di fare cose che ci voleva il budget. Ho visto tanti film di pseudo fantascienza che magari avevano un budget molto basso e pretendevano di fare cose che andavano oltre il loro budget. Quello magari no, però andiamo avanti con la terminologia alla lettera C. Un cameo. Cameo lo abbiamo sentito ovunque. È la breve apparizione di un personaggio famoso in uno spettacolo teatrale o in un film. Camera look è un espediente cinematografico consistente nel rivolgersi direttamente agli spettatori per ricercarne la complicità, guardando direttamente nella cinepresa. Questa trovata è stata resa celebre da Oliver Hardy, che ebbe un grande gradimento dal pubblico che si sentiva coinvolto. Cast. Un cast, noi sappiamo benissimo cos'è, poi perché ascolta questi podcast un po', ma anche senza masticare di cinema si sa benissimo cos'è un cast. Campo, in fotografia così come nelle riprese cinematografiche, è un termine usato per indicare l'ampiezza dell'ambiente inquadrato. Candidatura. Candidatura è la proposta o la disponibilità di una persona ad occupare una determinata carica tramite nomina o elezione, o a vedersi assegnato un qualche status o riconoscimento, come ad esempio un posto di lavoro o un premio. La candidatura può essere avanzata dal soggetto stesso, certamente. Casting coach. Attenzione, è un eufemismo della lingua inglese usato nell'indicare l'atto con cui una persona che ha la possibilità di assegnare ruoli per formare un cast richiede prestazioni sessuali aspiranti attori o attrici. Sul piano legale viene considerato un abuso di potere, però io aggiungerei anche che molte, molto probabilmente, hanno fatto carriera così, perché alcune recitano talmente male che l'unica mia spiegazione, o perché hanno pagato o perché hanno pagato in natura. Comunque, ora non voglio fare questa polemica, poi magari qualcuno dirà: oh mio Dio, ha detto una cosa del genere, oh mamma, eppure così. Io conosco tante che sono state assunte come segreteria, ora faccio questo excursus, in posti di lavoro, negli uffici, per aver fatto quelle robe lì senza ripetermi col direttore. Ma lo sapevano tutti, probabilmente tranne la moglie del direttore, perché per il resto lo sapevano tutti. Quindi non è una cosa troppo strana. È vero anche che ultimamente c'è questa cosa che si tende a denunciare dopo 20 anni senza fare nomi chi ti ha dato da mangiare, chi ti ha fatto fare i film. Quindi bisogna anche un attimino stare molto attenti. Secondo me negli anni passati era una cosa abbastanza conclamata, magari si sapeva nell'ambiente, ed erano consenzienti, che andavano, non era una cosa, cioè tu dai una cosa meglio a te. Con questa roba di oggi moderna c'è sempre da avere un po' paura, quindi non credo che esista così tanto più questa cosa, però in certi casi si spera ancora. Cast corale o assembled cast è un cast artistico di un film o di una fiction televisiva, quindi attenzione, in cui tutti i principali interpreti hanno uguale importanza e appaiono sullo schermo all'incirca per lo stesso tempo. Cast indiretto è la figura che si occupa di coordinare il casting, ovvero il lavoro di ricerca e selezione degli attori più adeguati a interpretare i personaggi presenti nella sceneggiatura o per la produzione di un'opera cinematografica. Vabbè. Stuart Channery, e qua ho sbagliato ancora, scusate, è stato uno scenografo statunitense. Allora, qua era proprio un attore, non so perché era nella terminologia. Chuck, vabbè, Chuck lo sappiamo, non c'è bisogno. Chuck. Sappiamo cos'è un Chuck, quello che fa Chuck, via. Cicala, no, non è l'insetto. Nel cinema la cicala è il campanello che viene suonato dal fonico di presa diretta all'inizio e alla fine di ogni ripresa, in cui suona è simile al canto di una cicala, per il quale prende il nome. Il suono è seguito dall'accensione di una luce rossa. Vabbè. Cinema, vabbè, noi sappiamo cos'è un cinema, il luogo dove si vedono i film. Cinema d'autore, l'ho già detto molte volte in precedenti post, che cos'è? È un termine per descrivere quei film che rispecchiano la personalità del loro regista e anche più delle volte dello sceneggiatore. Cinema d'assai, già detto anche questo nei precedenti podcast, quindi lo saltiamo, recuperatevi con la puntata apposta. Cinema non narrativo o antinarrativo o anarrativo è il tipo di cinema che non racconta né illustra strettamente un evento reale o immaginario che sia. Un cinema in cui cade la necessità di un rapporto rigoroso tra immagini, suoni e parole. Cinema trash, noi sappiamo perfettamente cos'è cinema spazzatura, si definiscono quei film a basso budget che sono realizzati con costo quantità inferiore rispetto ai film di serie B, quindi è sotto la serie B. Metterei per esempio Alex e la Rete, che è proprio trashissimo. Il cinema trash bellissimi, mi fanno notare questa frase che dicono tutti, ma in realtà il cinema trash è fatto apposta delle volte, come nei film dell'Asylum, che è apposta, perché uno che fa una cosa del genere non può non sapere cosa sta facendo, cioè quindi quelli dell'Asylum sono fatti apposta, ed è un trash, anche questo Sharknado famosissimo, che io personalmente non gradisco così tanto, perché è un trash, ma non è un trash... è un trash molto diverso da come lo intendo io, perché il trash come lo intendo io è roba che non è fatta apposta. Quella non fatta apposta fa ancora più ridere. Questa cosa di Sharknado e Asylum vari poteva funzionare un po' all'inizio come novità, ma poi a me personalmente mi ha stancato, perché non è un trash genuino, è un trash fatto apposta, almeno per come la vedo io. In Italia abbiamo purtroppo tante altre cose, purtroppo in Italia abbiamo tanto pacciuchi, vai. Tommy Wiseau, un genio, sì. Cinema verità, attenzione, è una locuzione diffusa dal sociologo francese Edgar Morin, che in suo articolo definiva questo modo lo stile cinematografico dei film di Vertov. Vabbè, è uno dell'avanguardia della Repubblica Ceca, comunque della Cecoslovacchia. Cliffhanger, oh, questo noi sappiamo benissimo, almeno io so cos'è, e delle volte sono fatti in un modo veramente antipatico. È un espediente narrativo usato nel cinema, nelle serie televisive o nelle opere videoludiche, in cui la narrazione si conclude con un'interruzione brusca in corrispondenza di un colpo di scena o di un altro culminante caratterizzato da una forte suspense. Ma questo, per esempio, il finale del film si apre con si chiude con un cliffhanger. E mi viene in mente quei maledetti film, oddio, quei trescioni tipo Komodo vs Cobra, oppure col Snake Man, quei film match che si chiude con il protagonista che sconfigge questo bestia e all'improvviso ce n'è un altro. Quello lì è il cliffhanger, si chiude, e quelli sono i modi peggiori per far finire un film, a meno che non ci vuoi fare dei seguiti. Tipo, se ci vuoi fare dei seguiti, funziona molto bene la cosa del cliffhanger. Se deve morire lì il film, che sai benissimo che non te lo non ti rinnoveranno mai più la produzione, la cosa di fare un film è inutile farlo, cioè, perché poi lasci veramente lo spettatore un po' spaesato. È vero anche di molti film chi se ne frega. Io per esempio l'avevo visto forse uno di questi filmacci o qualche Shark versus qualcosa che finiva con lo squalo che in realtà, e quello che avevano sconfitto in realtà non era il vero squalo, ma c'era lo squalo ancora più grosso che era potentissimo. Ok, si chiude il film così, ok, quindi ho perso 2 ore per vedere il nulla, perché poi tu hai sconfitto un personaggio cesso, un personaggio che non c'entra niente. Cliffhanger bisogna saperli usare, ripeto, quando tu vuoi fare una trilogia funziona molto bene per chiudere il primo film o il secondo film, ma quando sono film che sai che molto probabilmente, anzi 99%, non ti daranno mai più la possibilità neanche di toccare una videocamera, è inutile farlo, cioè, come dire, boh, è sprecato così. Vabbè. La colonna sonora noi sappiamo cos'è, senza andare avanti. Il Colossal che significa colossale, viene utilizzato per indicare un film svolto con grande impegno di mezzi e partecipazioni di attori. La maestosità investe anche le scenografie, effetti speciali, eccetera eccetera. Continuity. La continuity è un termine inglese con cui si definisce, nell'opera della finzione cinematografica, televisiva e letteraria, la coerenza nell'aspetto e nello sviluppo di eventi, ambientazioni, situazioni e personaggi. Un copione. Il copione immagino che tutti sappiamo cosa sia, quindi senza andare nello specifico. Molto spesso alcuni, anzi molti, però devi essere anche in grado di farlo, escono fuori dal copione, quindi improvvisano tutto, come abbiamo già detto prima nel precedente podcast, anzi nella precedente terminologia, abbiamo detto che dei grandi attori sapevano improvvisare tutto e anche durante il film, e hanno creato le scene più belle della storia del cinema. Altri non sono proprio capaci, ma non per loro, proprio perché sono abituati a leggersi il copione. Cioè addirittura pseudo comico, a me non fa più ridere da non so quanto, che si fa scrivere le battute da 8 autori diversi e non fa ridere lo stesso. E qualche tempo fa era sulla 7, per dire, non faccio nome, però non fa ridere, stucchevole, inutile. Sono quelli che si fanno scrivere 800 battute, le fanno, tanto non fanno ridere neanche, no, questo è il bello problema. Quindi alcuni invece erano capaci e sono tuttora capaci, perché molti sono molto bravi. Altri no, e hanno azzeccato molto probabilmente un personaggio. Da quel personaggio poi sono diventati famosi. Ma a mio avviso non sanno tutti fare. Cortometraggio, poi passiamo al cinema italiano di spionaggio, e poi andremo avanti la prossima volta anche con la terminologia. Il cortometraggio, anche questo ne ho parlato podcast che spiegava la differenza tra un cortometraggio, un mediometraggio e un lungometraggio. E il cortometraggio è un film in cui la durata normalmente non raggiunge i 30 minuti complessivi. Tuttavia, secondo la normativa italiana, un cortometraggio può durare fino a 75 minuti, cosa che assolutamente io non ho visto i cortometraggi 75 minuti, non li ho visti, però vedo sempre dei cortometraggi sotto i 30 minuti, poi c'è il mediometraggio e poi c'è il lungometraggio, che sono i film normalissimi. Quindi un cortometraggio è meno di 30 minuti, anche può anche essere, secondo me, anche 35, così può anche essere, però mi fanno notare, mi rifiuto di considerare un film da un'ora un cortometraggio, e infatti non mi fanno notare questa cosa dalla regia, effettivamente mi suona anche a me strana sta cosa. Un cortometraggio, lo dice la parola stessa, corto metraggio, non può essere un film di 75 minuti, poi magari esisterà. Quelli di 50 minuti sono dei lungometraggi, dei mediometraggi, scusate. Poi c'è il lungometraggio, quindi boh, mi sembra un po' così. Comunque di cortometraggi anche qua ne ho visti tantissimi. Alcuni sono molto belli, sono veramente molto belli, ben realizzati da gente che ci sa fare. Inspiegabilmente non lavora, e non so perché, proprio onestamente, anzi no, so perché, ma non lo posso dire in un podcast, purtroppo. No, perché conosco dei registi validi, e ovviamente me l'hanno anche detto, perché, ma non posso dirlo perché sennò poi scoppia un casino. Comunque Andiamo con l'ultima appendice della puntata di oggi, col cinema di spionaggio all'italiana, che è un cinema italiano di spionaggio. Comprende tutti i film prodotti principalmente nella metà degli anni 60 che nascevano in Europa sulla scia del successo di James Bond. Il filone negli Stati Uniti è anche stato chiamato Eurospy, dato la frequenza di numerose coproduzioni tra gli Stati europei. L'Italian Spy è stato prodotto a metà degli anni 60 nell'ambito del cinema di genere, con film a basso costo e B-movie, all'ombra di altri due generi. Perblu, che abbiamo già detto cos'è, quindi senza andare a rivalgare, però comunque se è la prima volta che passate vi dico cos'è molto brevemente. Il Perblu è un genere, sottogenere cinematografico dei film storici in costume, per esempio sono quelli Maciste contro Ercole, Ercole all'inferno, che ne so, Sansone e Maciste e quell'altro, Ercole tutti insieme, ecco, oppure Enea, la guerra di Troia, Enea che va a Roma, ecco, quelli sono i peplum, sono tutti film così. Avevamo già fatto un excursus, credo che ci sia la puntata indietro nel caso la volete ascoltare. E il spaghetti western, poi, il primo vero film di questo genere è Tra un bacio e una pistola, mediometraggio prodotto nel 1960 da Corrado Farina. Quindi è un mediometraggio, qua lo dicono cortometraggio e mediometraggio. L'utilizzo della sigla 007 era stato vietato ai produttori. Ecco allora nascere gli agenti 077, 070, 777 e via dicendo, passando per 001, 008, 009. All'interno del sottogenere si creano vere e proprie serie, come ad esempio quella del personaggio Oss 117, ispirato al personaggio ideato da James Brown, o il simpatico personaggio di Joe Walker, portato al cinema da Gianfranco Parolini e interpretato da Tony Kendall, pseudonimo dell'italiano Luciano Stella. Altri personaggi sono lo 077, interpretato da Ken Clark, e il suo omonimo 077, interpretato da Richard Harrison, che ha fatto un sacco di film di ninja, Richard Harrison ha fatto un sacco di roba tipo Super Ninja, Occhio del Ninja, tutta sta roba qua che è inguardabile, però a me diverte, quello è trash, veramente divertente. L'agente 3S3, nei film di Sergio Solina, e le serie francesi dell'agente Coplan. Tra i non molti precursori del genere spionistico in Italia, il film del 1938, Lotte nell'ombra, e La casa senza tempo di Andrea Forzano, un fantaspionistico giallo rosa realizzato nel 1943 come film di propaganda fascista e ridoppiato e ridistribuito alla fine del 1945, subito dopo la fine della guerra, per riadattarlo alla mutata situazione politica. Non mancano le parodie come Flint, interpretato da Raimondo Vianello, e 002, agenti segretissimi di Franco e Ciccio, con Franco e Ciccio però dovrebbe essere quello di Fulci, infatti è il più bello. Per quanto riguarda, secondo me, Frank e Ciccio. Quindi questa era un po' la carrellata di un po' di cinema di spionistico. Ovviamente abbiamo fatto un po' di terminologia che andremo avanti con le prossime puntate, e quindi io vi ringrazio per aver ascoltato queste mie un po' spiegazioni. Ricordo che non è nulla di scritto, ho scritto giusto le date, ma è ovvio perché se devo leggere, però tutto il resto del discorso è improvvisato. E bella anche questa puntata dell'improvvisazione, l'avevo fatta se non erro. Noi vi aspettiamo anche su Twitch, dove siamo lunedì e venerdì sera alle 20:30 con tanti bellissimi argomenti e tanti. La prossima puntata andremo avanti con la terminologia cinematografica. Come avete visto, molti termini sono già stati usati o li ho già usati, e alcuni sono veramente facilissimi, tipo cinema, cavolo, sui cinema già sappiamo tutti cos'è, anche senza bisogno di doverlo spiegare, cos'è un botteghino, cos'è un, penso che tutti siamo in grado di capire cosa sia un copione, penso che tutti lo sanno, no. Però era anche interessante vedere alcuni che non conoscevo. Questo è il bello di podcast, quello di imparare anche con chi ascolta. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima, vi ringrazio per l'attenzione.